Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Quinta puntata. 18 ottobre. Come sono contento. Ieri sera il dottor Collalto mi ha portato una splendida scatola di tinte e mi ha detto: "Tieni, tu che hai tanta disposizione per il disegno, ti potrai esercitare all'acquerello." E mia sorella, accarezzandomi i capelli, ha aggiunto: "E così, quando dipingerai, penserai un poco anche alla tua sorella lontana, non è vero?" La voce con la quale mia sorella ha detto queste parole era così affettuosa che mi sarei messo a piangere per la commozione. Ma il piacere di possedere finalmente una bella scatola di tinte, di quelle complete come la desideravo da tanto tempo, era troppo grande e mi sono messo a saltare dalla contentezza. E poi mi sono rinchiuso qui in camera mia e ho voluto subito comunicare per il primo la mia gioia al giornalino, dipingendo il disegno del serraglio che avevo fatto alla villa della zia Bettina mentre ero in prigione aspettando il babbo. Poi ho fatto vedere il mio lavoro al Collalto, che ha detto: "Ma bravo, pare proprio un quadro dell'epoca giottesca." Ora dico io, se non avessi avuto l'idea di fare il serraglio delle belve feroci, non avrei avuto quella di disegnarlo, e allora questo lavoro non ci sarebbe stato. Dunque, certe scappate per un ragazzo che si sente nato per far l'artista sono necessarie. E allora perché i parenti sono sempre lì pronti a sgridarlo e a punirlo? Basta. Quel che è certo è che il Collalto mi ha fatto un bel regalo e che io bisognerà che in qualche modo gli manifesti la mia gratitudine. Ho un'idea, ma mi ci vogliono 3 o 4 lire per metterla in esecuzione. Vedremo. Stamani Luisa mi ha condotto in camera sua, mi ha baciato e con le lacrime agli occhi mi ha regalato un bello scudo d'argento, dicendomi al solito di essere buono, di non fare sciocchezze, perché in casa, col da fare che c'è per i preparativi dello sposalizio, nessuno può badare a me. Ho sempre detto io che Luisa è la migliore di tutte. Ho preso lo scudo e via a mettere in esecuzione la mia idea. Ho comperato 12 razzi col fischio, 6 candele romane, 8 tippi tappi, 4 belle girandole e altri fuochi artificiali, tutti svariati, con i quali festeggerò gli sposi la sera del matrimonio in giardino. Non mi par vero d'arrivare a quel momento. Intanto ho nascosto tutti i fuochi nell'armadio della mamma perché questa deve essere una sorpresa per tutti. 24 ottobre. Eccoci al gran giorno. È dal 19 che non scrivo più una riga qui nel giornalino, ma ho avuto tanto da fare. In questi giorni mi sono accorto che i ragazzi possono essere molto utili nelle case quando ci sono circostanze solenni e quando le persone grandi chiedono loro un piacere con educazione e con garbo. Giannino qua, Giannino là, Giannino su, Giannino giù. Non riparavo a contentar tutti. Chi voleva il rocchetto di cotone, chi la matassa di seta, chi i campioni di stoffe, chi mi mandava alla posta a ritirar lettere, chi a far telegrammi. Insomma, arrivavo alla sera stanco, morto, ma con la coscienza tranquilla di aver fatto il mio dovere per l'avvenire di mia sorella. Finalmente il gran giorno è venuto. Oggi ci sarà lo sposalizio e stasera farò i fuochi, così dimostrerò a Collalto, che ride sempre quando dice che io sono suo cognato, come anche i ragazzi sappiano nutrire l'affetto per i parenti e la gratitudine per le scatole di tinte che ricevono in regalo. È arrivata anche la zia Bettina per assistere allo sposalizio e così ha rifatto la pace con tutti. Però, mentre la Luisa si aspettava da lei in regalo quel paio di diamanti che ebbe in eredità dalla povera nonna, ha avuto invece una coperta da letto di lana gialla e celeste che la zia Bettina aveva fatto con le sue mani. Luisa è rimasta mortificata. E io ho sentito che diceva a Virginia: «Quella vecchia dispettosa si è voluta vendicare dell'altra volta che venne da noi!» Però mia sorella ha avuto dei bei regali da tutte le parti. Non dico nulla dei dolci che ci sono preparati in sala da pranzo. Una cosa da sbalordire. Però il migliore è la panna montata coi cialdoni. E fra pochi minuti si andrà al municipio. Ma la zia Bettina non verrà, perché ha deciso invece di ritornare a casa col treno che parte tra mezz'ora. Nessuno sa spiegarsi il perché di questa improvvisa decisione, essendo stata accolta con tutti i dovuti riguardi. E alla mamma, che la pregava di dire francamente se qualcuno le aveva mancato di rispetto senza accorgersene, ella ha risposto a denti stretti: «Va via, anzi, perché mi si rispetta troppo, e dirai a Luisa che, se vuole rispettarmi anche meglio, mi rimandi la coperta di lana che io ho avuto la stupidaggine di farle con le mie mani». E così se n'è andata via senza voler dire altro. Il bello è che io so il vero motivo della partenza della zia, ma non lo dico per non guastare la bella sorpresa che avrà mia sorella. Un'ora fa io ho detto alla zia Bettina: «Cara zia, vuole un buon consiglio? Riporti via quella copertaccia di lana che ha regalato a Luisa e le regali invece i diamanti ai quali mia sorella aveva fatto la bocca. Così si farà più onore e mia sorella non avrà più ragione di trattarla di vecchia dispettosa». Ebbene, bisogna che riconosca che questa volta la zia Bettina si è condotta molto bene. Ella deve aver capito di aver sbagliato, perché ha accettato il mio consiglio e se ne va di corsa a casa sua a prendere i diamanti per Luisa, che sarà felicissima, e tutto per merito mio. Ecco che cosa vuol dire essere un buon fratello. Giornalino mio, sono nella massima disperazione e mentre sto qui chiuso nella mia cameretta non ho altro conforto che di confidare a te la mia angoscia. Il babbo mi ha chiuso qui dentro dicendomi una filza di parolacce in mezzo alle quali invece di virgole ci ha messo tanti calci così forti che bisogna che stia a sedere su una parte sola e cambiando parte ogni 5 minuti. Bel modo di correggere ragazzi che son perseguitati dalla disgrazia e dalle circostanze impreviste. «È colpa mia?» domando io. «Se stamani il Collalto ha ricevuto un telegramma ed è dovuto partire insieme alla Luisa col treno delle 6, invece di trattenersi la sera come era stato stabilito prima?» Naturalmente io, che avevo fatto tutto il mio progetto per fare i fuochi stasera in giardino, sono rimasto male. ma nessuno si piglia mai il pensiero di indagare i dolori che si nascondono nell'anima dei ragazzi, come se fossimo dei pezzi di legno, mentre invece tutti si scagliano addosso a noi, quando per sfogare il nostro dolore si è fatto qualche cosa che ha urtato i nervi alle persone grandi. E poi, alla fine, che ho fatto mai? Uno scherzo. Un semplice scherzo che, se il collalto fosse stato meno pauroso, tutti avrebbero preso per il suo verso senza far tanto baccano. Che scena. Non potendo fare fuochi la sera, avevo pensato di accendere almeno una girandola e me ne ero messa in tasca una di quelle più piccole, aspettando il momento opportuno. Quando gli sposi sono scesi dal municipio, io mi sono messo dietro di loro. Erano così commossi che non mi hanno neanche visto. Allora, non so come, mi è venuta l'idea di attaccare la girandola al bottone di dietro del frac di collalto e, acceso un fiammifero, le ho dato fuoco. Non è possibile ridire quel che è successo. Ed è meglio che cerchi di ridurlo con le tinte che mi regalò collalto stesso, con quelle tinte per le quali io sentivo tanta gratitudine verso di lui da spendere tutto lo scudo che mi aveva dato sua moglie, che è mia sorella, in tanti fuochi d'artificio. Che scena! Il dottore, mentre la girandola gli girava dietro le falde, tremava e urlava senza sapere che cosa fosse accaduto. Luisa era quasi svenuta, gli invitati anch'essi erano tutti impauriti e io mi divertivo un mondo, quando a un tratto mio padre, in mezzo alla confusione generale, mi ha preso per un'orecchia e mi ha accompagnato fin qui a forza di parolacce e di pedate. In quel pandemonio mi pareva di essere un rivoluzionario russo dopo un attentato allo zar. Ma io non avevo per niente l'intenzione di attentare alla vita di collalto e volevo fare semplicemente uno scherzo per esprimere la mia gioia. Tant'è vero che non è accaduto nulla di male e se la gente che si è trovata al fatto fosse stata più coraggiosa, tutto sarebbe finito in una risata. Purtroppo, però, le buone intenzioni dei ragazzi non sono mai riconosciute ed eccomi qui in prigione, vittima innocente delle esagerazioni delle persone grandi, condannato a pane e acqua mentre giù tutti gozzovigliano e si finiscono i dolci. Che giornata eterna. Ho sentito il rumore della carrozza che portava via gli sposi, poi la voce di Caterina che cantava la solita canzonetta della Gran Via mentre metteva a posto i piatti.
Là sulla spiaggia che si vede remota, là sulla spiaggia che si vede remota, la ra 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 ra.
Tutti sono allegri e contenti, tutti hanno mangiato a crepapelle e io sono qui solo, condannato a pane e acqua. E tutto questo mi succede per il troppo amor fraterno che mi ha spinto a festeggiare lo sposalizio di mia sorella. Il peggio è che si fa sera e io non ho né candela né fiammiferi. L'idea di dover star qui solo al buio mi mette i brividi. E ora capisco tutto quello che doveva soffrire il povero Silvio Pellico e tanti altri gloriosi superstiti delle patrie battaglie ingiustamente perseguitati. Zitti! Sento un rumore all'uscio. Qualcuno apre di fuori. Quando ho sentito armeggiare alla serratura dell'uscio, mi sono nascosto sotto il letto perché avevo paura che fosse il babbo e che venisse per picchiarmi. Invece, era la mia cara sorella Ada. Sono uscito di sotto il letto e l'ho abbracciata gridando, ma lei mi ha detto subito:
«Silenzio, per carità! Il babbo è uscito un momento, guai se sapesse che son venuta qui da te! Prendi!»
E mi ha dato un panino gravido col prosciutto e un involtino di confetti. L'ho sempre detto io. Ada è la migliore di tutte e io le voglio molto bene perché lei compatisce i ragazzi e non li infastidisce con tante prediche inutili. Mi ha portato anche una candela e una scatola di fiammiferi e il corsaro nero del Salgari. Meno male. Almeno potrò leggere e dimenticare le ingiustizie. Appena giorno. Ho letto quasi tutta la notte. Che scrittore questo Salgari, che romanzi, altro che I Promessi Sposi con quelle descrizioni noiose che non finiscono mai. Che bella cosa essere un corsaro nero per giunta. Non so che cosa mi sia entrato nel cervello leggendo tante avventure, una più straordinaria dell'altra, ma il fatto è che non posso star fermo e sento proprio la voglia di far qualcosa di grande, che faccia impressione a quelli che mi perseguitano, dimostrando che in certi momenti anche un ragazzo può diventare un eroe, purché abbia del sangue nelle vene come il corsaro nero. Ora ci penso e qualche cosa alla fine farò. Sono ancora nella mia camera, ma purtroppo sono in letto malato e ho appena la forza di scrivere poche righe su quel che mi è accaduto ieri mattina. Ricordo perfettamente che tagliai con un temperino i lenzuoli del letto in tante strisce, che le annodai insieme, che le fermai a un lato a una gamba del tavolino e che, afferrandomi a esse, mi calai arditamente fuori della finestra. Ma a questo punto i ricordi mi si confondono. Battei la testa, questo è certo, ma dove? Mi pare nel canale della doccia. Poi battei un fianco in terra. Forse le strisce del lenzuolo si strapparono, forse non erano fermate bene al tavolino. Non so. Il fatto è che a un tratto vidi tutte le stelle e poi buio pesto. Rammento che quando riaprì gli occhi mi trovai qui in letto e vidi il babbo che girava in su e in giù e si dava i pugni in testa dicendo: è impossibile questo ragazzo, è la mia disperazione, sarà la mia rovina. Io avrei voluto chiedergli perdono di essermi rotto la testa, ma non potevo parlare. Poi è venuto il dottore, mi ha fasciato ben bene e alla mamma che piangeva ha detto:
non si spaventi, suo figlio ha la pelle dura.
Intanto, però, i miei genitori e le mie sorelle non mi hanno lasciato un minuto in tutta la giornata e ogni pochino erano a domandarmi: come va la testa? Nessuno si è azzardato di farmi un rimprovero. Sfido. Devono aver capito che, in fondo, un po' di ragione l'ho anche io. Se il babbo che si vanta, come tutte le persone grandi, di essere stato sempre buono quando era piccino, fosse stato rinchiuso per un'intera giornata in una camera a pane e acqua, scommetto avrebbe fatto anche lui quel che ho fatto io per riavere la libertà. Sono proprio contento. Il dottore aveva ragione a dire che ho la pelle dura. Sono completamente guarito e per di più tutti hanno verso di me mille attenzioni e mille riguardi. Ieri ho sentito il babbo che diceva alla mamma:
proviamo a trattarlo con dolcezza e a pegliarlo per il suo verso.
deve essere molto pentito di avermi trattato con tanta severità e, difatti, mi ha promesso di condurmi stasera al teatro a vedere il celebre prestigiatore Morgan, che è qui di passaggio. Ci verrà anche l'avvocato Maralli, quello con gli occhiali e con quel barbone che è stato causa di una grande discussione in casa perché è socialista e la mamma non lo può soffrire, specialmente quando dice male dei preti e di tutto, e perciò, come dice l'Ada, è una nota volgare nella nostra conversazione, mentre il babbo sostiene che in fondo è un buon diavolo, che bisogna andar coi tempi e che il Maralli si va facendo una buona posizione e che finirà certamente deputato. 30 ottobre. Ho deciso che quando sarò grande farò il prestigiatore. Iersera mi sono divertito immensamente al teatro. Quel Morgan è molto bravo e ha fatto dei bei giochi. Io, in tutto il tempo che è durata la rappresentazione, non gli ho levato gli occhi di dosso per scoprire il segreto dei suoi giochi, ma molti sono troppo difficili. Qualcuno però scommetto che lo saprei fare anche io, come per esempio quello delle uova, di ingoiare una spada e di prendere in prestito alle signore un orologio e poi pestarlo in un mortaio per farlo sparire. Oggi voglio esercitarmi ben bene in camera mia e poi, quando sono sicuro della riuscita, voglio fare una rappresentazione in salotto, vendendo i biglietti a 2 soldi alle mie sorelle e a quelli che vengono a conversazione. E tutti resteranno a bocca aperta e impareranno così a rispettarmi di più. 31 ottobre. Ah, giornalino mio, come sono nato disgraziato! E quel che mi è successo finora non è niente, perché c'è il caso che io finisca in galera, come mi è stato predetto da più di uno, e tra gli altri dalla zia Bettina. Sono così avvilito che in casa non hanno avuto neanche il coraggio di picchiarmi. La mamma mi ha accompagnato qui in camera e mi ha detto semplicemente: «Procura di non farti vedere da nessuno e prega Dio che abbia pietà di te e di me, che per causa tua sono la donna più disgraziata di questa terra». Povera mamma. A pensare al suo viso pieno di malinconia mi viene da piangere, ma d'altra parte che ho a fare se tutte le cose, anche le più semplici, mi vanno a rovescio? Come avevo stabilito, ieri sera volli dare la rappresentazione di giochi di prestigio nel salotto. E in questo non c'è niente di male, tant'è vero che tutti dissero:
«Vediamo, vediamo questo rivale di Morgan!»
Fra gli spettatori, oltre a Mario Marri, che fa le poesie e porta il papillon, c'era la signorina Sturli, che le mie sorelle dicono che si stringe troppo, e l'avvocato, e c'era anche Carlo Nelli, quello che va vestito tutto per l'appunto e che ha rifatto la pace dopo che s'era avuto tanto a male che Virginia gli avesse scritto sul ritratto «vecchio gomo». Signore e signori, cominceremo dal gioco della frittata, dissi io. Presi dal cappellinaio il primo cappello che mi capitò fra mano e lo posi su una sedia a una certa distanza dal pubblico. Poi presi 2 uova, le ruppi e versai le chiare e i tuorli nel cappello, mettendo i gusci in un piatto. Stiano attenti, signori! Ora prepareremo la frittata e poi la metteremo a cuocere. E con un cucchiaio mi misi a sbattere le uova dentro il cappello, avendo nell'idea, dopo, di levarci la fodera e farlo ritornare pulito come prima. Il Carli, nel vedermi sbattere le uova dentro il cappello, dette in una gran risata e gridò:
«Oh, questa è bella davvero!»
Io, sempre più incoraggiato nel vedere che tutti quanti si divertivano ai miei giochi per finire l'esperimento proprio alla perfezione, come avevo visto fare dal celebre Morgan, dissi: «Ora che le uova sono sbattute, io pregherei un signore di buona volontà a reggere il cappello mentre vado ad accendere il fuoco». E, rivolgendomi all'avvocato Maralli, che era il più vicino a me, ripresi: «Lei, signore, vuole avere la gentilezza di reggere il cappello per un minuto?» L'avvocato accondiscese e, preso il cappello nella destra, vi gettò uno sguardo dentro e si mise a ridere, esclamando:
«Toh! Ma io credevo che ci fosse un doppio fondo, invece ha sbattuto le uova proprio dentro il cappello!»
Carlo Nelli, che sentì, dette in un'altra risata più clamorosa della prima, ripetendo:
«Ah, questa è bella, questa è proprio graziosa!»
Io, tutto contento, presi nell'ingresso il candeliere con le candele accese che avevo già preparato e, ritornando accanto all'avvocato Maralli, glielo misi nella sinistra dicendo: «Ecco, acceso il fuoco. Ora lei, signore, favorisca di tenerlo sotto il cappello, non tanto vicino per non bruciarlo. Ecco, così, bravo. Ora poi la frittata è bella e cotta e spengeremo il fuoco. Ah, ecco. Ecco qui, noi lo spengeremo con la mia pistola». Veramente, il Morgan adopera una carabina. Ma io, avendo una di quelle pistole da ragazzi che si caricano con i proiettili di piombo a punta da una parte e con uno spennacchietto rosso dall'altra con i quali si tira al bersaglio, avevo creduto che fosse la stessa cosa. E, impugnata la mia arma, mi impostai dinanzi all'avvocato Maralli. In questo punto, molto importante per la riuscita dell'esperimento, dovevo io spengere con un colpo della mia pistola la candela. Fui distratto improvvisamente da due grida. Carlo Nelli, avendo a un tratto riconosciuto nelle mani dell'avvocato Maralli il proprio cappello, aveva smesso subito di ridere, gridando con angoscia: Ma quel cappello è il mio!» Nello stesso tempo, l'avvocato Maralli, vedendomi con la pistola stesa, aveva esclamato, sgranando tanto d'occhi dietro gli occhiali:
«Ma è forse carica?»
In quel momento lasciai andare il colpo e si udì un urlo:
«Ah, mi ha ammazzato!»
E l'avvocato Maralli, lasciandosi cadere dalle mani il candeliere e il cappello con le uova dentro che si sparsero sul tappeto sporcando tutto, si gettò su una sedia premendosi il viso con tutte e due le mani. Le signorine Mannelli si svennero, le altre si dettero a urlare, le mie sorelle si messero a piangere come fontane. Carlo Nelli si precipitò sul suo cappello ringhiando: «Assassino! Assassino!» Mia madre, intanto, aiutata da Mario Marri, aveva afferrato l'avvocato Maralli, sorreggendolo e scostandogli le mani dal viso, dove vidi con terrore, proprio attaccato all'occhio destro, lo spennacchietto rosso del proiettile a punta che gli si era conficcato nella carne. Ebbene, posso giurare che ero il più dispiacente di tutti, ma in quel momento io non potei trattenermi dal ridere, perché il Maralli, con quello spennacchietto rosso ficcato accanto all'occhio, era proprio buffo. Allora Carlo Nelli, che in tutta quella confusione aveva sempre seguitato a ripulire il cappello col fazzoletto, esclamò al colmo dello sdegno: «Ma quello lì è un delinquente nato!» E la signorina Sturli, che si era avvicinata al Maralli per vedere che cosa gli era successo, accorgendosi d'aver macchiata la camicetta di seta bianca col sangue che usciva dall'occhio del ferito, si mise anche lei a smacchiarsi col fazzoletto, borbottando tutta stizzita: «Quel ragazzo finirà in galera!» Io smessi di ridere, perché incominciavo a capire che la cosa era molto seria. Mario Marri, aiutato dagli altri invitati, aveva preso l'avvocato Maralli a braccia e l'avevano trasportato su nelle camere dei forestieri. E intanto Carlo Nelli si era incaricato di andare a chiamare il dottore. Io, rimasto solo in salotto, mi misi in un cantuccio a singhiozzare e a riflettere ai casi miei. E ci rimasi così triste e dimenticato da tutti quasi tutta la notte, finché non mi ha scoperto la mamma che mi ha accompagnato, come ho scritto prima, qui in camera mia. Pare che che l'avvocato Maralli stia molto male. E io? Io finirò in galera, come dicono tutti. Sono disperata. Mi gira la testa. Mi sento tutto pesto come se mi avessero bastonato. Non ne posso più. Non ne posso più.